Ciao e benvenuto in questo video dove parleremo di comunicazione, un concetto molto molto ampio che ha varie sfaccettature. Cercherò in questo video di sviscerare un pochino quelle che sono le caratteristiche fondamentali del concetto di comunicazione e di come comunicare efficacemente, partendo da una domanda importante. Che cos'è la comunicazione? Per molti è un atto attraverso il quale si esprime il proprio pensiero, per altri è un modo di mettersi in relazione. Ci sono varie definizioni che sono del tutto soggettive in funzione del soggetto che la esprime. Di fatto la comunicazione è l'unico strumento in possesso degli esseri viventi, pertanto non ho distinto essere umano, ma ho parlato di esseri viventi, cioè di tutti coloro che vivono in questo mondo conosciuto, è l'unico strumento attraverso il quale gli esseri viventi possono soddisfare i propri bisogni. Ecco, quindi sostanzialmente, se volessimo rispondere alla domanda che cos'è la comunicazione, l'unica risposta, diciamo, di senso è dire e sostenere che la comunicazione è vita. Attraverso la comunicazione, attraverso il processo comunicativo, noi viviamo una vita appagata o non appagata, viviamo in maniera serena oppure non serena, funzionale o disfunzionale. Ma qual è lo stato attuale della comunicazione? Sì, perché la comunicazione nell'arco dei decenni è cambiata di molto, soprattutto oggi nella società nella quale noi viviamo. Viviamo oramai in un'era dove il web, i social, i media hanno cambiato il modo di comunicare. Il linguaggio si è notevolmente modificato per adattarsi a quello che è lo spazio e i tempi di queste nuove forme di comunicazione. Ora, le relazioni possono essere costruite e costituite semplicemente con un click, mentre quasi una ventina di anni fa era impensabile tutto ciò. Ora, un individuo può vedere, sentire e apprezzare persone, luoghi o situazioni anche senza esserci mai stato, anche senza essere presente. Questo ci porta spesso a presentare un'identità tale da piacere ad altri, ma che non sempre, ahimè, rispecchia chi siamo davvero. Crea proprio un vero e proprio divario tra ciò che siamo realmente e ciò che invece facciamo vedere agli altri, con l'idea che gli altri vogliono vedere quello di noi. Questa nuova forma di comunicazione, cosiddetta virtuale, sposta di fatto l'attenzione sull'apparire a discapito dell'essere. E così dà rilevanza sempre più al mi piace, al like, piuttosto che al contenuto che intendiamo realmente trasmettere. I social di fatto dettano le regole della nuova comunicazione definita asettica. Questo porta a una perdita di quella che è la motivazione e la ricerca dei dettagli. Sì, perché se è vero, come è vero, che la comunicazione è lo strumento attraverso il quale l'essere umano, l'essere vivente, soddisfa i propri bisogni, alla base di questo processo c'è una forte, grande motivazione. Cioè un motivo che ti spinge a comunicare, che è la soddisfazione di un bisogno. E quando una persona ha la necessità, il bisogno di soddisfare un bisogno, ricerca anche quelli che sono i dettagli per fare in modo di assicurarsi quel risultato. Mentre invece quello che ci sta portando a fare tutto il contesto social media è proprio quello di perdere la motivazione e la ricerca dei dettagli. La caratteristica principale della comunicazione deve invece essere la parte emozionale, perché essa è l'elemento attraverso il quale ognuno di noi raggiunge davvero il cuore delle altre persone. Oggi siamo sempre più circondati da emotività e sempre meno da emozioni. Ciò deve far riflettere soprattutto sul fatto che comunicare non è assolutamente informare. Sono due ambiti completamente diversi. Molte persone pensano che comunicare significhi parlare e che parlare, ovvero la semplice trasmissione di informazioni, significhi comunicazione. Beh, è proprio completamente errato questo concetto. Nel momento in cui io informo, beh, trasferisco semplicemente delle nozioni che possono essere specifiche o di carattere generale, e non per questo trasmetto anche il pathos, l'emozione e la mia esperienza. Affinché una comunicazione possa essere degna di essere chiamata tale, devono esserci tutti questi presupposti, ovvero quei presupposti che portano la nostra comunicazione al di là dell'informazione, e per passare lo scoglio dell'informazione è necessario metterci empatia, metterci emozionalità e soprattutto mettere sopra quello che è la nostra esperienza, il nostro background, perché allora a questo punto noi comunichiamo in quella che viene chiamata danza comunicativa. Io parlo con te, tu parli con me, io ti ascolto, tu mi ascolti, io comprendo, tu comprendi, e in questo modo si aprono dei panorami di visioni che probabilmente prima non c'erano. Quindi è la possibilità per ognuno di noi di aumentare la propria mappa della realtà. Tuttavia la comunicazione si distingue dalla mera informazione perché prevede tre importanti presupposti. Intanto il presupposto è che nell'informazione c'è solo un emittente, mentre nella comunicazione c'è l'emittente e il ricevente. Anche se potrai pensare in questo momento, ma anche nell'informazione c'è un ricevente? No, perché io informo in maniera unidirezionale, ti dico, punto. Non mi interessa che tu riceva, non riceva, che tu scambi con me. Informo, fine. Questo è quello che ti devo dire, top, fine. Se invece comunico, vuol dire che c'è interazione, pertanto c'è un emittente e c'è chi riceve, che poi diventerà a sua volta emittente e io ricevente. Due, l'utilizzo di tutti i canali comunicativi, quindi visivo, quindi verbale, paraverbale e non verbale. Tre, l'utilizzo di tutti i canali sensoriali, che c'è differenza, perché i canali comunicativi sono i canali attraverso i quali esprimo, e quindi la parola verbale, le sfumature della parola non verbale, linguaggio del corpo non perdonami, la parola verbale, le sfumature della parola paraverbale, il linguaggio del corpo non verbale. Ma quando invece utilizzo i canali sensoriali, beh, io parlo di quelli che sono i canali di inserimento dati, e sono il visivo, l'auditivo, il cinestesico, dentro al quale abbiamo l'olfatto, il gusto, il tatto e tante altre cose. Altra caratteristica che distingue l'informazione dalla comunicazione è il feedback, cioè la risposta da parte del soggetto che riceve la comunicazione. Il feedback è fondamentale perché è l'unico strumento attraverso il quale io posso essere certo che ho comunicato, posso essere certo che la persona alla quale ho comunicato ha compreso la mia comunicazione, ha compreso e sostanzialmente è pronto per soddisfare un mio bisogno probabilmente. L'elaborazione di tutti questi dati porta a un concetto fondamentale. Il concetto fondamentale è che nel mondo conosciuto ci sono 7 miliardi di realtà diverse. Sì, perché ogni individuo vede il mondo in maniera soggettiva, vede la realtà che osserva, che ascolta e che percepisce in maniera del tutto autonoma, soggettiva. Perché? Perché ha la capacità esclusivamente di osservare quello che osserva in funzione del suo vissuto, in funzione del suo background, della cultura da dove proviene, delle credenze e convinzioni, pertanto di tutti i filtri che nell'arco della crescita si è dotato, e quindi vede una porzione ristretta di quella che viene definita realtà. C'è un poeta del 70 avanti Cristo che si chiamava Publio Virgilio Marone, che diceva allora: si può essere stanchi di tutto, ma non di capire. E per comprendere ciò che è importante sapere, è che la realtà è soggettiva, è un concetto fondamentale del processo comunicativo. Sì, perché molte persone, nel momento in cui si prestano a comunicare con un altro individuo, pensano che la loro visione del mondo e il loro concetto della realtà sia l'unico esistente e quindi si aspettano che gli altri siano allineati e questo non è possibile perché la mappa non è il territorio. Che cosa significa la mappa non è territorio? A livello metaforico potremmo dire questo: se tu vai a fare un viaggio e prima di partire per questo viaggio ti decidi ovviamente dove andare, poi magari approdi alla città nella quale tu vuoi essere, mettiamo sia Roma, e come arrivi a Roma, scendi dal treno, dall'aeroporto, dall'aereo, ti procuri una cartina. Beh, di fatto tu hai in mano la cartina geografica di Roma, ma questa è una mappa, che non è la realtà, che non è il territorio. Il territorio è altro nel momento in cui tu lo vivi soggettivamente. Ecco, questo è un presupposto di base, peraltro alla base, per esempio, della programmazione neurolinguistica, che ci dice che tutto ciò che noi vediamo, percepiamo, ascoltiamo, sentiamo è del tutto soggettivo e non è assolutamente detto che anche gli altri individui siano allineati con quello che noi vediamo, percepiamo, ascoltiamo e sentiamo. Ognuno di noi di fatto si comporta, agisce e comunica in funzione delle proprie credenze e delle proprie convinzioni. Credenze e convinzioni che di fatto sono il filtro attraverso il quale ognuno interpreta se stesso e di fatto di conseguenza la realtà in cui vive. Esse, queste credenze e convinzioni, sono mappe sostanzialmente che ci guidano e che ci influenzano nel modo di agire e sono il frutto delle nostre esperienze passate, non solo delle nostre esperienze emotivamente significative passate, ma anche dell'ambito nel quale noi siamo nati, culturalmente parlando, e di che cosa i nostri genitori ci hanno trasferito. E poi chi abbiamo incontrato nel nostro percorso di vita, insegnanti, mentori, amici, tutto l'insieme di questo ha generato in noi quella che sono le mappe, credenze e convinzioni. Crediamo che la vita sia, crediamo che la vita non sia. A questo proposito è bene fare un riferimento a due concetti molto importanti per chi desidera essere un leader soprattutto, ma non tanto perché voglia o auspica o ambisce a guidare qualcuno, ma anche leader di se stessi, che è il primo presupposto per essere leader di altri. Quindi, sia nella vita che nel lavoro, è comprendere esattamente proprio questo. Comprendere da subito che la mappa e il territorio sono distinti. Come si costruisce pertanto la mappa della realtà di un individuo? Beh, gli individui, sostanzialmente, ognuno di noi, elaborano ciò che accade attorno alla loro quotidianità, elaborandoli in maniera del tutto soggettiva. Quello che accade realmente è che ogni millesimo di secondo il nostro cervello e i nostri centri di elaborazione corticale, che sono collocati esattamente qui, sulla fronte, non proprio nella fronte, dietro alla fronte, ricevono milioni di byte sensoriali. Che cosa sono i byte sensoriali? Sono input, sono informazioni che percepiamo dall'esterno. Ora, considerate che per ragioni biochimiche e biologiche, strutturalmente l'essere umano non ha la capacità di ricevere alcuni input sensoriali, mentre ci sono altri esseri viventi che ce l'hanno. Facciamo un esempio banale, classico, che è gli ultrasuoni, gli ultravioletti. Noi non li possiamo percepire, i cani sì, per esempio. Ecco, questo per dire che ci sono già molte cose che esistono nel mondo esterno che noi non vediamo, non sentiamo, non ascoltiamo e non percepiamo. Pertanto mancano delle informazioni importanti per poter creare un modello, ok? Il modello viene creato in funzione delle informazioni che riceviamo. Ora, se di base già il modello è povero di informazioni, noi di fatto andiamo ad elaborare delle informazioni che sono scarse. Ma in secondo luogo il problema è che siccome il nostro cervello ogni millesimo di secondo, ho detto millesimo di secondo, riceve milioni di byte sensoriali e non li può processare tutti, non può processarli tutti, elaborarli tutti, perché andrebbe in tilt, non riuscirebbe a svolgere quelle che sono tutte le funzioni necessarie al nostro vivere, ok? Pertanto deve necessariamente andare a fare, ad agire su questi input dei filtri che sono logici per evitare un sovraccarico, un surplus di informazioni. Un input sensoriale viene processato interamente e rappresentato e tradotto da noi come risposta di una cosiddetta rappresentazione sensoriale. Questo vuol dire che siamo in contatto col resto del mondo per mezzo dei nostri sensi e con la nostra sensorialità interiore. Quindi il mondo esterno e interno a noi viene percepito attraverso l'attivazione di questi cinque sensi, che sono una sorta di conduttori, di carrier che portano messaggi dall'esterno all'interno del nostro cervello e, se vogliamo, anche all'opposto, dall'interno verso l'esterno. E gli input spesso sono da noi percepiti sotto forma di sensazioni. Per dirla con termini utilizzati dalle neuroscienze e dalla programmazione neurolinguistica, noi diamo significato alle nostre esperienze attraverso quelli che vengono definiti i canali, o meglio, i sistemi rappresentazionali che poc'anzi ho enunciato: visivo, auditivo, cinestesico. Sostanzialmente poi il cervello cosa fa? Rielabora le informazioni pervenute al proprio interno da questi cinque sensi e, come dicevo poc'anzi, va ad attuare dei filtri, cioè elimina una mole importante di informazioni. Per darvi un ordine di grandezza, se al nostro cervello arrivano specificatamente 50 milioni di byte sensoriali al secondo, ne elabora 50. Di fatto ne elabora semplicemente 50. Diciamo che quello che sto dicendo è molto più ampio e andrebbe contestualizzato, perché di fatto i 50 milioni di byte sensoriali vengono filtrati dalla nostra parte inconscia e solo 50 vanno nella nostra parte inconscia, ma questo è un altro argomento. Per farti comprendere quante cose noi togliamo, quante cose non elaboriamo e eliminiamo. I processi di fatto che attuano questo modello di filtraggio, questa rete che non fa entrare tutti questi byte sensoriali, quindi tutte queste informazioni, sono svariati. Ne prendiamo in esame sostanzialmente tre. Il primo filtro che viene messo in atto si chiama cancellazione, il secondo distorsione e il terzo generalizzazione. La cancellazione di fatto è quella che avviene, se usiamo metaforicamente un po' sulla computer, quando tu lavori al computer e arrivano cose, informazioni in quel computer, come email o come altro, che a te in quel preciso istante non interessano, cosa fai? Fai quel gesto che facciamo tutti, porti quel documento, quel file nel cestino, cancelli qualcosa che non ti interessa e spesso non lo hai neanche osservato. Guardiamo gli spam, guardiamo le pubblicità, non tutte quante vengono aperte, elaborate, e il processo dice sì mi interessa o non mi interessa. Molte di queste cose non vengono neanche osservate e vanno direttamente nel cestino. Ora, un po' come il processo del computer, che una volta che hai inserito nel cestino dei file puoi sempre recuperarle, anche nel nostro cervello questo avviene. Ora, non coi tempi tecnici uguali al computer, leggermente diversi, o meglio, se in questo momento tu, come penso stia facendo, stai ascoltando me e ciò che dico è interessante, probabilmente in funzione di dove sei in questo momento, in quale luogo, non ti stai accorgendo di qualche rumore di sottofondo, che può essere il rumore di un cane, rumore, un abbaiare di un cane, un cinguettio, una ventola, oppure un disagio che puoi sentire a livello di cintura dei pantaloni, quello che è. Non è che non c'è. In quel momento stai talmente processando quello che sto dicendo, dicendo ah interessante questa cosa, che tutto il resto passa inosservato, cancellato. Nel momento in cui porti l'attenzione al cane che abbaia, alla cintura che è stretta, alla ventola che gira o che altro, non so, di fatto perdi la concentrazione su quello che dico io e ti concentri sul resto. Quindi c'è un lasso di tempo nel quale il mio cervello cancella quello che in quel momento non è interessante, ha anche la possibilità altresì di ritornarci in breve tempo. Quindi questo è il processo di cancellazione. Molte cose non mi interessano, non le vedo, non le ascolto e non le osservo. E ci sono. Quindi non è che non ci sono perché non le vedo, ascolto, osservo. Ci sono, ma io non le ritengo interessanti, non le faccio entrare. Quindi già aggiungiamo al fatto che molte cose io non le posso far entrare biologicamente e altre le cancello dalla fonte. Quindi quello che non è importante viene cancellato. E questo è un meccanismo di difesa, non solo per non far andare il nostro cervello in tilt, ma soprattutto per preservare la nostra identità. Cosa vuol dire preservare la nostra identità? Significa che dobbiamo preservare quello che noi riteniamo di essere e crediamo di essere. Quindi cancellare alcune cose che potenzialmente potrebbero entrare e mettere in discussione i nostri ricordi, le nostre convinzioni, non è buona cosa per la parte inconscia che li ferma prima di entrare. Il secondo strumento attraverso il quale il nostro cervello attua un filtro si chiama generalizzazione. La generalizzazione è un procedimento con il quale il cervello raggruppa sotto un'unica categoria più informazioni e più esperienze. Prendiamo sempre l'esempio del computer. Ora, quando tu nel computer hai vari file che sono riconducibili bene o male a un'area specifica, mettiamo formazione. Ecco, formazione è una cartella generale, nella quale dentro ci possono stare tante specificità. Ok? Quindi quello che noi facciamo col computer, raggruppando tutti i file che sono di un'area specifica ma diversi tra di loro, e quindi li raggruppiamo sotto una cartella chiamata formazione, qualità, quello che è, stessa cosa fa il cervello con i nostri input. Se gli input provengono da un'area che è specifica, macro, la inseriamo generalizzando lì. Per andare a fare degli esempi più di quotidianità, potrei dire che se un giorno malcapitatamente sono attaccato, aggredito magari da un animale, perché per mille motivi, non entriamo nel merito, e magari questo animale è un cane e mi morde, potrei essere portato, generalizzando, a dire che da quel giorno lì tutti i cani sono cattivi, sono pericolosi. Oppure se io ho avuto esperienze a livello relazionale con uomini o con donne che avevano una sorta di caratteristiche, non so, biondi, mori, occhi azzurri, occhi verdi, e con i quali, con le quali ci sono stati dei problemi, io potrei incorrere in quella generalizzazione che dico: quegli uomini di quelle caratteristiche lì sono tutti dei, quelle donne sono tutte delle, ok? Quindi questa è la generalizzazione. Oppure se io vedo una serie di colori che sono tutte sfumature del medesimo colore, adesso la battuta potrebbe essere fraintesa, sfumature di grigio, perché abbiamo nel nostro recente storico un film che ha prodotto 50 sfumature di grigio, di rosso e quant'altro, ma al di là delle battute, se io vedo sfumature di grigio, è grigio, se io vedo sfumature di blu, è blu, è chiaro che generalizzo, è ovvio che potrei dare a definire le varie sfumature di blu, di grigio, di rosso, se magari io faccio uno specifico mestiere, che può essere, non so, il bianchino, che allora ho la cartella del Pantom, che guardo ho il colore col codice, d'accordo? Quindi cancello, generalizzo. Il terzo è distorsione, è un processo sostanzialmente di trasformazione di quella che è la realtà, che prevede l'introduzione di cambiamenti. Per farti un esempio, dal punto di vista di gioco, sarà sicuramente capitato anche a te di giocare al telefono senza fili, o meglio, io lo conosco come tale, della serie una persona mi dice una frase all'orecchio e io la riporto ad altre persone, così via fanno altre, fino ad arrivare all'ultimo che deve dire che cosa è stato detto, e guarda caso sempre i vari passaggi distorgono il primo messaggio e alla fine il messaggio che arriverà è o totalmente diverso o molto diverso. o parzialmente diverso. Questo è un concetto distortivo. Oppure, non lo so, potremmo pensare nella quotidianità che io chiamo una persona, magari da un ufficio a un altro ufficio, chiamo un collega o chiamo una persona che conosco e questo individuo non mi risponde, non mi risponde, non mi risponde, pur vedendo il mio numero di telefono. Potrei distorcere il messaggio non pensando che è impegnato, che non vede il telefono, che è in vibrazione o altri mille motivi, ma potrei distorcere questa informazione che non mi risponde dicendo ce l'ha con me. Oppure nell'ambito relazionale, lui o lei sta tardando oltre il tempo che aveva detto e quindi io, piuttosto che pensare c'è stato traffico, c'è un ritardo, ho avuto un imprevisto, distorgo il messaggio dicendo chissà che cosa starà facendo, magari, eh? Ok, questa è la distorsione. Cancello, generalizzo, distorco. Il nostro carissimo Leonardo da Vinci sosteneva che saper ascoltare significa possedere, oltre al rapporto al proprio cervello, anche quello degli altri. E beh, diceva una grande verità, perché la comunicazione è fondamentale, ma soprattutto dobbiamo comprendere che il primo processo comunicativo che porta poi all'efficacia della comunicazione si chiama ascolto. Ma ascolto prima di ascoltare gli altri, che è già un processo molto importante ed è fondamentale, condizio sine qua non, per poter essere dei bravi comunicatori. La prima azione di ascolto la dobbiamo fare in merito ed in funzione a quella che si chiama comunicazione inconscia. Che cos'è la comunicazione inconscia? È tutto quel processo di eloquio, di dialogo che noi tutti abbiamo quotidianamente e costantemente con le parti di noi. Ci parliamo, parliamo con noi. A volte addirittura alcuni, in alcuni momenti della propria giornata, parlano a voce alta con se stessi. E questa è comunicazione inconscia, è il primo processo comunicativo. Ora, prima di tutto è necessario ascoltare, perché se io mi faccio una domanda e mi do una risposta, probabilmente sto interloquendo con una parte di me. E anche qui potrei correre il rischio di non ascoltare e andare a me per meccanismi automatizzati, dando ragione a una parte piuttosto che un'altra, e quindi convincendomi ancora di più o sempre di più che magari non sono bravo, che non sono degno, e quindi vado ad arroccare tutte quegli stati emozionali che portano me stesso a non vivere in maniera piena la mia vita. E oltre a questo è necessario fare attenzione alle parole che utilizziamo. Di fatto tutti i giorni della nostra vita noi compiamo una quantità ginormica di gesti significativi, ma siamo consapevoli solo di una parte di essi. Viene dunque da chiedersi sostanzialmente se spesso noi siamo consapevoli di quello che facciamo. Come possiamo sapere se la nostra comunicazione di fatto è stata efficace? Secondo voi, come puoi sapere tu se la tua comunicazione è efficace? Come facciamo a capire quali e quante informazioni sono relativamente arrivate al nostro interlocutore? Tutto dipende da che cosa? Dall'interesse che mettiamo nella comunicazione e dalla capacità di assumerci la responsabilità del risultato che otteniamo. Sì, perché un altro presupposto fondamentale che molte persone ancora non comprendono è che la responsabilità della comunicazione, quindi del farsi comprendere, è di chi emette, non è di chi ascolta, anche se spesso si cerca di responsabilizzarci dicendo io ho parlato, ma lui non mi voleva ascoltare, ma lei non mi voleva ascoltare, lui non mi ha ascoltato. No, se lei o lui non ti ha ascoltato, fatti una domanda: per quale motivo non mi sta ascoltando? Pertanto, che cosa posso fare io se desidero essere veramente comunicativo e trasferire il mio messaggio affinché lui o lei mi possa ascoltare? Questa è la vera domanda, la vera chiave, altrimenti è semplicemente scaricare la responsabilità sugli altri. È un po' come l'insegnante che sostiene che la persona non è portata per la propria materia perché non va bene, e poi cambia l'insegnante e questa persona per miracolo va bene. Se io pretendo di insegnare alle persone o comunicare con le persone tutti allo stesso modo, è ovvio che qualcuno non mi capirà perché non è in sintonia con me, ok? Quindi la responsabilità del risultato che otteniamo è nostra. Quindi è importante, per ottenere questo risultato, cioè di farci comprendere, metterci delle regole. Quali regole possiamo metterci? Intanto crearci un obiettivo di comunicazione. Prima di aprire bocca e parlare, capire qual è l'obiettivo che ci poniamo con quella comunicazione, qual è il risultato che ci vogliamo portare a casa. È il primo passo. Molte persone non se lo pongono neanche come obiettivo e agiscono automaticamente il processo comunicativo vomitando addosso agli altri parole, gesti e quant'altro. Non scelgono il momento, non scelgono il setting, non scelgono il modo, non scelgono le parole, come se la comunicazione fosse così. Poi si chiedono come mai non li capiscono. Ma chissà. E poi fanno corsi di comunicazione efficace. Ma non serve fare corsi di comunicazione efficace se prima non ti metti nella condizione di essere efficace con te stesso. E d'altronde, per essere comunicatori efficaci bisogna essere semplicemente quello che si è, intelligenti. Quindi se tu sei intelligente, e immagino proprio di sì, devi farti una domanda intelligente. Come posso io pretendere avere il massimo risultato da quello che voglio fare? Facendo strategia, scegliendo il momento, l'obiettivo, il setting, le parole, una serie di cose e definendo a monte che quello che sto facendo mi interessa ed è importante. Altrimenti, se la risposta è non mi interessa, non mi è importante, beh, non ti porre problemi di risultato. Il risultato sarà inefficace, quindi accontentati, ok? Pertanto, l'uso adeguato delle parole è fondamentale nella comunicazione, perché ogni parola ha il potere di creare emozione e l'emozione può letteralmente modificare il comportamento o la capacità di ascolto della persona che hai di fronte. Poniamo il caso, ad esempio, che io mi rivolga a qualcuno ponendogli la seguente domanda: sei comodo, eh? Ora, sei comodo, eh? Detto con questo modo, sa da rimprovero, è come se io immagino che sto facendo attività lavorative e presuppongo che l'altro non stia facendo nulla. Sei comodo, eh? Oppure, sei comodo in quella sedia? È nuova. Cioè, dipende come io dico la stessa parola, a livello posturale, a livello di sfumature della mia voce, di modalità, della mimica prossemica facciale, gestualità, linguaggio del corpo e soprattutto cadenza. Le parole creano di fatto emozioni che portano alla coscienza di fatto alcune esperienze dell'altro, rievocano esperienze belle o brutte e di fatto noi ci poniamo sempre un obiettivo. Se io voglio fare male a qualcuno, lo ferisco con parole sapendo che quelle parole lo feriranno. Viceversa, se voglio fare bene a qualcuno, utilizzerò altri aggettivi e altre parole. Pertanto, il presupposto di base è essere persone in equilibrio. Per essere in equilibrio, premesso che l'equilibrio è una costante ricerca, come della felicità, come della serenità. Perché? Perché non possiamo essere in equilibrio tutta la vita. L'equilibrio si cerca, si trova e si perde. Si cerca, si trova, si perde. Questo si chiama vivere, progredire, evolvere. È come la notte, poi c'è il giorno, poi c'è la notte, poi c'è il giorno. Sono triste, sono felice, poi sono triste, poi sono felice. Se no non potrei apprezzare nessuno di entrambi. E per essere in equilibrio e poi perderlo, ovviamente, bisogna azionare un processo di ascolto su se stessi, ascoltare quelle parti di noi che ci parlano attraverso gli stati emotivi e le emozioni, comprenderle, accettarle, perdonarle, condividerle e porsi nella condizione di agire sempre in funzione del nostro appagamento e della nostra soddisfazione. Attenzione, questo qualcuno potrebbe interpretarlo come sei egoista, egocentrico. No. Amare se stessi, ritenersi le persone più importanti di questa terra, cercare costantemente l'appagamento nella propria vita, la serenità e l'equilibrio non significa essere egoisti, significa dare un senso a questo dono che si chiama vita. Perché se io sono appagato, se io sono sereno, se io sono felice, ok? Se sono in equilibrio con me stesso, ne gioverà tutto il sistema attorno a me. Al contrario, se io non sono appagato, felice, gioioso, perché se no è essere egocentrici, andrà tutto come sta andando per alcune persone. DM puntini puntini. Porsi un obiettivo nella comunicazione è fondamentale perché l'obiettivo va posto in funzione di quello che è essere risultato. Se io voglio ottenere il risultato di soddisfare un bisogno di essere amato, se voglio ottenere il risultato di soddisfare un bisogno di sentirmi in controllo o al sicuro, o in sicurezza, se voglio soddisfare il bisogno di mangiare, alimentarmi, bere, dormire, se voglio soddisfare il bisogno di progredire, provare piacere, se voglio soddisfare il bisogno di essere riconosciuto come individuo capace, se voglio soddisfare il bisogno di sentirmi libero, di variare, se voglio soddisfare il bisogno di produrre, creare degli obiettivi, e vi ho elencato tutti i bisogni ancestrali di secondo livello, dentro ai quali c'è il senso della vita. Se voglio fare ciò, soddisfare, devo pormi un obiettivo che mi porti a soddisfare quei bisogni, perché porsi un obiettivo di comunicazione significa rispettare i bisogni ancestrali dell'essere umano, che ho detto velocemente e che ripeto, sono di due tipi, primo e secondo livello. Il primo livello sono quelli di sopravvivenza, il secondo livello sono quelli psicorelazionali, sicurezza e controllo, amore ed essere amati, autoriconoscimento e affermazione, provare piacere, libertà e creare e produrre. Ok? Tutto ciò per dirti che il processo comunicativo parte da una domanda. Mi interessa comunicare? Sì o no? Se mi interessa, qual è l'obiettivo che mi pongo? E quale bisogno tendo a soddisfare? A questo punto parte quella che è la catena della comunicazione, che è fatta di 5 anelli. Il primo anello è stato psicofisico-emozionale. Prima di entrare nell'ambito comunicativo, devo avere la capacità di capire se in quel momento, in quell'istante, quando mi sto approcciando alla comunicazione, io sono in un equilibrio di psicofisico-emozionale. Cioè se sto bene, sono riposato, ho mangiato, se respiro in un certo modo, se sono focalizzato, proattivo, se ho un linguaggio interno corretto. Perché se così non fosse, non è buona cosa cimentarsi in una comunicazione, perché il risultato non sarà ottimo. Quindi, primo anello, stato. Mettiamoci sempre in stato psicofisico-emozionale, e per mettersi in stato dobbiamo essere bravi nel vivere la nostra vita, quindi amarci, frequentare persone che si supportano, allenamento costante, alimentazione funzionale, alimentare il nostro cervello, atteggiamento, sostanzialmente devo avere un buon stato di vita, un buon comportamento nel mio approccio di vita, avere la capacità di essere equilibrato. Secondo anello è calibrazione, cioè io sono pronto perché mi sono fatto la domanda giusta, l'obiettivo ce l'ho, so cosa voglio soddisfare, sono in stato psicofisico-emozionale corretto, ho dormito, ho riposato, mi sono preparato. Oggi voglio affrontare questa persona perché devo ottenere questo risultato, ma quella persona di fatto non è in stato psicofisico-emozionale, io sì, ma lui e lei no. Ci vado a parlare? No, perché non sarebbe intelligente. Devo cercare prima, possibilmente, di cambiare quello stato psicofisico-emozionale. A volte posso agirlo io, questo cambio di stato, a volte devo attendere che lui o lei sia in uno stato psicofisico-emozionale. Ma per intenderci, può essere un momento della sua vita nel quale non è proprio a posto, perché è stressato, perché è ammalato, o magari quella giornata specifica è storta perché non ha dormito bene, perché non ha mangiato, perché ha un carico di lavoro eccessivo, quindi non è corretto andare. È corretto invece metterlo nelle condizioni di prepararsi a una eventuale comunicazione futura. Ok, quindi comunicare a lui che abbiamo qualcosa di importante, o lei qualcosa di importante da discutere, e chiedere gentilmente quando ritiene di poter avere il tempo necessario e la capacità di ascoltarmi, ok? Terzo anello, ricalco. Cosa vuol dire ricalco? Soprattutto con le persone che non si conoscono, vuol dire metterci nella condizione di cominciare a rompere quegli indugi che sono a latere, che fanno da barriera alla fiducia, perché il primo presupposto affinché un individuo ti ascolti è che si fidi di te, o perlomeno non ti veda come un qualcuno da allontanare, pericoloso, e spesso è necessario fare un'azione di preparazione. Quindi quando parlo con un individuo, il ricalco può essere posturale, e quindi io assumo gli atteggiamenti che assumo lui, il tono di voce che ha lui o lei, ricalco per esperienze, quindi non so, a lui o lei piacciono determinate cose e io parlo di quelle determinate cose, quindi mi metto in ricalco con lui o con lei, gli faccio comprendere che sono un individuo con il quale ci sono similitudini di intenti, ok? Che possono essere anche attività che ci mettono in comune, come piaceri, ok? Come località di provenienza, come cibo. Ci sono una serie di attività preliminari attraverso le quali creiamo quella sorta di rapport, perché Il quarto anello è il rapport, cioè tutto questo ricalco serve a creare quella situazione nella quale, ok, adesso dai, ci possiamo parlare perché mi stai a genio, ok? Generalmente queste cose le si fanno in maniera più incisiva quando non si conosce qualcuno. È chiaro che se stiamo parlando di un individuo che è nella nostra sfera relazionale o lavorativa, probabilmente questi passaggi già sono attivi. Per poi, dopo che siamo stati in rapport, quindi abbiamo creato quei presupposti attraverso i quali questo individuo abbassa le difese ed è pronto per accogliere ciò che gli stiamo dicendo, c'è l'anello ultimo che si chiama guida. Cosa vuol dire guida? Guida vuol dire che cominciamo ad azionare quell'eloquio attraverso una modalità comunicativa corretta, con aggettivi corretti, con una postura corretta, cercando di ascoltare, ripetere, condividere, riferire questa danza costante che ci porterà gradualmente al risultato, ma con l'obiettivo di portarlo verso il nostro risultato, ok? Che cosa non si deve fare sostanzialmente? Perché è importante comprendere anche quali sono le attività che creano barriere nella comunicazione. Sicuramente comunicare per ordini, comunicare con minacce o avvertimenti, o dare soluzioni quando non sono richieste, argomentare con logica pura, giudicare, ridicolizzare la persona, etichettarla o interpretare, dare ordini, comandare, esigere. Esempio, devi, bisogna che tu questi messaggi li comunichi all'altro in questo modo. Quindi dai ordini come se l'altra persona non fosse in grado di farlo. Ecco, questo è un gesto che non è comunicativo, è un gesto che indispone, quindi crea delle barriere. Minacciare o avvertire o mettere in guardia. Se non fai così o se continui così, se ti ostini a seguire, non mi ostini a seguire i miei consigli, sono costretto a. Beh, chiaramente messaggi simili a quelli precedenti creano conseguenze nella persona che obbedisce, che sono riferite al fatto che nascono in lui o in lei sentimenti di ostilità, rabbia o ribellione, quindi sostanzialmente creano ulteriori barriere. Moralizzare, rimproverare, fare delle prediche. Non ci si comporta in questo modo, sarebbe opportuno, sei il solito responsabile, lo dico per il tuo bene. Diciamo che non fanno altro che creare un obbligo imposto a sensi di colpa e costringono la persona a sottostare al potere esercitato da idee e valori di qualcun altro. Questi messaggi sono difficili da contrastare perché spesso sono nascosti, sono sostanzialmente frasi manipolative che vengono messe dentro un argomento, tipo quando dici qualcosa e poi dici lo faccio per te. Questo è un atto manipolatorio per me, perché lo fai per me? E lì sarebbe da dire, come per me? Chi te l'ha chiesto? E cosa ti fa pensare che lo stai facendo per me? Che cosa vuoi ottenere facendo questo per me? In ogni caso, comunicate a questa persona la mancanza di fiducia in loro e quindi crei altre barriere. Oppure offrire soluzioni, consigli. Secondo me la cosa migliore da fare è questa. Ascolta il mio consiglio, ci sono già passato anch'io, vedrai che la cosa è migliore anche per te. Personalmente mi mette nella condizione di dire: ma sì, ho capito, cioè, ma che cos'è che vuoi da me? Ok? Oppure redarguire argomentando: sì, però non mi dire che, con una modalità un po' diversa dalla precedente, anche questi messaggi tendono a sollecitare misure difensive contro l'argomento, quindi anche questo porta a barriere. Giudicare, poi criticare, non ne parliamo, dando delle persone dei messaggi di questo tipo: tu sei fondamentalmente un egoista, stai sbagliando proprio tutto. Sono messaggi chiaramente che creano una barriera nella comunicazione, quando peraltro magari ridicolizzate o etichettate. Ecco, sei il solito sbadato. Ci risiamo! Non si può mai far nulla per te perché te sei sempre così. Sei questo, questo e questo. Questo è solo un modello comunicativo che va direttamente nell'identità e quindi viene percepito dall'interlocutore come un coltello che si conficca realmente nel proprio cuore e lo fa soffrire profondamente. E tutti questi passaggi che ho poc'anzi illustrato sono atti che vanno a porre nell'individuo un ostacolo comunicativo e sarebbero sicuramente da evitare, anche se comprendo che in molti sono automatizzati. Ecco perché durante il video ti ho parlato di ascoltare te stesso per cercare di intercettare il momento in cui stai attuando dei meccanismi automatizzati, indiscutibili, inconsci, comunicativi, perché se vuoi cambiare migliorando la tua comunicazione, prima devi passare dalla consapevolezza di come stai comunicando e di quali sono realmente gli aspetti di miglioramento della comunicazione. Bene, ci vediamo al prossimo video. Ciao!